la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il mondo alla radio di questo pomeriggio con Roberto Colangeli per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa in regia e Luca Collodi al microfono. Oggi parliamo della tratta degli esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento. È un numero in aumento in Europa e nel mondo e secondo un rapporto annuale del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, il dato è in aumento quasi a livello di emergenza. Al riguardo, per sintetizzare quello che è la tratta degli esseri umani, citiamo anche una dichiarazione di Donaldo Buonaiuto, che è il direttore del quotidiano digitale Interris, che dice: è un modo di pensare che arriva anche da culture nel mondo e dalla storia. Basti pensare alla resistenza delle caste in diversi paesi asiatici, alla condizione della donna alla quale vengono vietate infinite possibilità, oltre alle conseguenze tragiche per chi vuol cambiare religione o chi cerca di emanciparsi dalla repressione familiare e sociale. Per non parlare delle piaghe del lavoro minorile, del turismo sessuale e dei bambini messi in vendita. C'è un altro aspetto di questo poliedro della tratta, dello sfruttamento delle persone. C'è chi per povertà si consegna nelle mani dei trafficanti di organi. Di tutto questo noi vogliamo parlare con Manuela De Marco, referente per la tratta dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana. De Marco, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Noi abbiamo cercato, con le parole di Donaldo Buonaiuto, di dare un po' un senso e spiegare cos'è la tratta. Ecco, Caritas Italiana, che ha un monitoraggio del territorio costante e continuo, che cosa ci dice?
Beh, noi siamo impegnati su vari fronti, a livello territoriale, portiamo avanti servizi in diversi ambiti purtroppo nei quali si manifesta questo tristissimo fenomeno, a partire evidentemente dalla tratta a scopo sessuale, che vede le Caritas impegnate nella gestione dei servizi, in parte diciamo quelli proprio afferenti al Dipartimento delle Pari Opportunità, ai progetti di tutela delle vittime, di messa in sicurezza, di tutela e di reinserimento poi sociale delle vittime stesse, e attraverso questi dati monitoriamo una parte, un aspetto evidentemente del fenomeno. Tra l'altro si tratta di persone che sono inserite in progetti, non di tutte quelle che sono coinvolte nel fenomeno, che è evidentemente molto più ampio, perché ci sono ancora tante persone che sfuggono purtroppo alla possibilità di essere intercettate, in questo modo aiutate, proprio perché insomma il traffico le irretisce e quindi le rende prigioniere effettivamente, quindi la sfida è evidentemente di intercettarne sempre più possibili, collaborando in questo anche con le forze poi di polizia che sono sul territorio deputate proprio al controllo del fenomeno. Questo è un fenomeno criminale che ha un grandissimo impatto purtroppo sulla vita degli esseri umani e quindi va da un lato tutelata la vittima, dall'altro evidentemente contrastato il traffico. E poi c'è tutto il comparto dei servizi che operano sul fronte dello sfruttamento lavorativo, quindi siamo da anni presenti negli hotspot, nei luoghi caldi dello sfruttamento lavorativo in Italia e lì monitoriamo attraverso il nostro progetto nazionale Presidio tutto tutte quelle situazioni che coinvolgono i lavoratori che sono purtroppo costantemente, insomma, vittime di questo fenomeno. E, la sottostima, dicevamo, è tanta, proprio perché se dovessimo stare ai dati ufficiali parleremmo di 5.000 persone nello sfruttamento sessuale che sono le vittime assistite, altrettante sono quelle che noi intercettiamo nei campi, sappiamo però dai dati ad esempio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che sui campi ci sono almeno 350.000 persone vittime, ecco, di questo fenomeno. Quindi l'impegno che ci è richiesto evidentemente non solo come Chiesa ma come Paese è di fare molto molto di più in tal senso.
De Marco, siamo d'accordo nell'individuare le vittime della tratta in uomini e donne, ma soprattutto bambini, e le categorie sono quelle delle vittime del lavoro forzato, della prostituzione e del traffico di organi. Sono queste le tre categorie dove maggiormente oggi questo crimine si attua?
Sicuramente lo sfruttamento sessuale, le statistiche ci dicono internazionali soprattutto che la maggior parte dello sfruttamento è sullo sfruttamento sessuale e sul lavoro forzato, con proporzioni che vanno tra il 60 e uno e il 40% l'altro. Sono le altre forme, in parte diciamo più sfumate, di grave sfruttamento, sono quelle sulle quali occorre anche raffinare le capacità, diciamo, di intervenire e di intercettarlo, quindi non parliamo solamente di espianto di organi, che è molto, diciamo, difficile proprio da andare a localizzare, da intercettare evidentemente per la natura proprio del fenomeno di cui stiamo parlando, ma c'è tutta la rete dell'accattonaggio forzato sul quale siamo in allerta, meno per quello che riguarda il nostro paese, per fortuna, l'altro fenomeno del reclutamento dei bambini soldato o delle adozioni illegali o delle gravidanze surrogate, insomma sono tutte queste le forme di sfruttamento grave che calpestano la dignità delle persone, sulle quali però, ripeto, ci vogliono antenne più raffinate, strumenti di intercettazione, diciamo, che vadano in quella direzione sempre di più.
De Marco, ci fermiamo un attimo perché abbiamo un contributo audio che ci arriva dal Cardinale Cerny, che è il sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. In sostanza il Cardinale Cerny cosa ci dice? Che durante il lockdown, durante questa pandemia, gli episodi di tratta, di sfruttamento degli esseri umani sono aumentati. Allora ascoltiamo questo inserto audio curato dalla collega Fausta Speranza.
La più grande risposta di tutta la Chiesa si trova dalle suore nella rete Talita Cum. E così per la sezione la prima priorità è accompagnare Talita Cum. Facciamo ciò che possiamo, perché sono le suore in tanti paesi del mondo che realmente stanno dando la risposta della Chiesa, la risposta in nome di Cristo. È importantissimo riconoscere questo, perché loro non parlano, non fanno, e così noi possiamo parlare un po' di questo.
Indubbiamente la pandemia ha rappresentato un fattore di complicazione di tutto questo impegno.
Certo, e ha complicato l'impegno delle suore, ma grazie a Dio, grazie all'aiuto dello Spirito Santo, loro hanno trovato sempre i mezzi di poter continuare il ministero. Hanno cambiato mezzi o metodi e hanno continuato. La grande tristezza è che la pandemia, questi mesi di pandemia, hanno visto un terribile aumento nella tratta, e questo deve scandalizzarci. Quando tutti noi, diciamo fra virgolette, buoni, siamo rinchiusi in casa, come mai che c'è più domanda, non meno? Questo indica che le radici del problema si incontrano nelle case e nelle cuori delle persone, delle cittadini, dei nostri fratelli e sorelle. Questa connessione fra la tratta e la vita apparentemente normale di persone apparentemente normale, questo è un grande scandalo.
Diciamo che i due fronti sono il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale.
Esatto. Lei ha menzionato la prostituzione, che include adesso in maniera speciale tutto lo sfruttamento online e il lavoro forzato, ma anche il traffico di organi, un crimine, non ci sono parole per questo, e altri aspetti di, ad esempio, l'uso delle persone per trasportare la droga. Tutti questi sono impegni o imprese della tratta.
Eminenza, dal 2013 ricordiamo la giornata internazionale voluta dall'ONU contro la tratta di esseri umani. In questi anni che cosa è stato fatto e che cosa invece non viene affrontato davvero?
Bene, questa è una buona domanda per la ricerca e devo confessare che non posso rispondere a quel livello, in parte perché finalmente la somma delle sforze è meno importante che le sforze particolari, perché sono persone, uomini, donne e bambini, vittime della tratta e che sono esploitati e abusati. E in questo senso penso che ciò che è interessante è che c'è un aumento di coscienza, direi un po' più mondiale, e anche, questo per noi è lo più importante, perché in questi anni si è visto lo sviluppo dei tanti nuovi ministeri della Chiesa per affrontare questa plaga, dalla prevenzione al riscatto, alla riabilitazione, alla integrazione delle persone e anche aiutarci a renderci conto di ciò che finalmente noi stessi, diciamo, appoggiamo e provochiamo con le nostre scelte. Il nostro impegno non deve essere tanto di contare i numeri, ma di renderci conto che sono le scelte che faccio io che appoggiano e contribuiscono alla tratta.
E questo era il Cardinale Ciaruni, sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, al microfono di Fausta Speranza. Noi siamo in collegamento ancora con Manuela De Marco, referente per Caritas Italiana dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione, referente naturalmente per la tratta. De Marco, allora possiamo concludere questa parte di riflessione sottolineando che la tratta è in mano chiaramente alla criminalità organizzata e in particolare l'elemento che oggi preoccupa di più è la prostituzione, che riguarda soprattutto anche i bambini, cioè i minori, al di là del sesso che hanno. Mi sembra di capire che queste sono le preoccupazioni maggiori, oltre a tutto il resto.
Sì, sicuramente attendiamo, diciamo, un po' l'effetto effettivamente di ripresa del fenomeno, e soprattutto sentivo le parole appunto del Cardinale Cerni, e un effetto che noi stiamo osservando molto sui territori è veramente la sfida culturale, la sfida di atteggiamento che si cerca, ecco, di far cambiare alle stesse donne, ad esempio, che riescono a essere intercettate in queste fasi. È difficile, in una fase in cui, con una chiusura totale delle attività del lavoro, delle attività lavorative che abbiamo vissuto ad esempio con il lockdown, la sfida veramente è di cercare di lavorare molto sulla consapevolezza di queste ragazze per evitare che appunto la prospettiva di un guadagno che possa riprendere dopo mesi in cui si è cercato, diciamo, di assisterle in altra, sempre di più, di mantenerle, diciamo, ferme nel loro percorso di reinserimento, ecco, non le porti a fare dei passi indietro. Anche questa è una sfida, diciamo, di questo momento.
Quindi De Marco, la crisi economica che tutti quanti stiamo paventando, si dice che arriverà in maniera molto pesante in autunno, potrebbe in qualche modo facilitare ulteriormente la tratta.
Esatto, è questa la preoccupazione, diciamo, di un effetto ritorno, quasi come della riapertura di un tappo, di un vaso che in qualche modo la pandemia ha aiutato a contenere, ma con delle ripercussioni evidentemente sul percorso di inserimento proprio socio-lavorativo di queste persone. È chiaro che per tenerle fuori dalla strada il grande sforzo che si fa è di darle delle alternative, di dare loro delle alternative sostenibili, credibili, e la sfida è che di fronte al facile guadagno non sempre si riesce a trovare, insomma, delle strade alternative convincenti. Questa, mi sento di dire, è una sfida molto quotidiana che si vive sui territori, che è, diciamo, quasi l'oggetto del lavoro quotidiano che i nostri operatori fanno.
Grazie a Manuela De Marco, referente per la tratta dell'Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana. Buon lavoro, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Abbiamo voluto fare questa riflessione proprio oggi, nella giornata che ricorda la tratta delle persone, giornata delle Nazioni Unite. È il momento di una breve pausa musicale, Il mio canto libero con Battisti.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va. E vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. E la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime. Fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai.
E con le parole di Battisti noi andiamo a riscoprire un museo. Per questo ci trasferiamo in Veneto, in particolare ai 1000 metri circa di Canale Dagordo, dove in agosto riapre il museo dedicato a Papa Giovanni Paolo I. Siamo in provincia di Belluno e Canale Dagordo è famoso proprio perché ha dato i natali a Papa Giovanni Paolo I. Io saluto e ringrazio Loris Serafini, che è il direttore del museo Albino Luciani, proprio di Canale Dagordo. Direttore Serafini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi per questa importante opportunità.
Com'è il tempo su a Canale Dagordo? Immaginiamo bellissime montagne e un po' di fresco. A Roma, francamente, in queste ore andiamo intorno ai 37 gradi, quindi c'è turismo da voi?
È ricominciato. lasciato, diciamo, il turismo in alta quota, un pochino più prudente il turismo, diciamo, nei centri dei paesi, però ci sono molte persone che vengono a prendere il fresco da noi, ecco. E penso proprio che anche qui c'è comunque una temperatura molto elevata, ma certamente non come da voi, ecco.
Bene, direttore. Allora, il motivo per passare qualche giorno in Veneto dalle vostre parti è anche legato a un appuntamento con Papa Luciani, perché ci sarà la 42esima edizione dell'appuntamento estivo con Papa Luciani, cioè una serie di incontri, mostre, musica, tavole rotonde che segna un po' la ripartenza non solo delle vacanze, ma anche di un museo che ricorda appunto la figura di Papa Giovanni Paolo I.
Sì, noi abbiamo gestiamo proprio sia il museo che la casa natale di Papa Luciani, e ogni anno durante l'estate valorizziamo la sua figura attraverso appunto questi appuntamenti. Quest'anno avremo il nostro ospite Andrea Tornielli, che è il direttore appunto editoriale del Dicastero della Comunicazione, e poi avremo anche una che ci parlerà di Giovanni Paolo I, perché è attuale, e lo avremo il 16 agosto, domenica 16 agosto alle ore 21. Poi avremo anche una tavola rotonda sull'importanza dei musei all'interno del contesto delle Dolomiti, che sono UNESCO, e un'opportunità sia per la cultura che la spiritualità, legata proprio alla figura di Papa Luciani. E lì avremo ospiti degli esperti dell'Università di Trento e del CTG, che è il Centro Turistico Giovani Nazionale. E poi avremo anche la possibilità di sentire le parole di Papa Luciani legate proprio all'organo che lui sentiva nella sua infanzia, quindi la musica nella sua chiesa. E infine l'occasione dell'anniversario sia dell'elezione che della morte di Giovanni Paolo I, il 26 agosto e il 28 settembre.
Direttore Serafini, perché è attuale oggi la figura di Giovanni Paolo I?
Ma io credo che in un mondo che è dominato in questo momento qui da una grandissima lotta per il lavoro, per l'ascesa anche sociale, la figura di Luciani sia estremamente importante per il messaggio che ci lascia: l'umiltà e l'attenzione e la sensibilità per il mondo del lavoro. Credo che lui, essendo figlio di emigranti e con il padre che ha dovuto sudarsi la fatica del pane quotidiano, ha saputo sempre avere un occhio vigile e una sensibilità speciale per i problemi delle persone semplici, per i lavoratori specialmente. E il suo messaggio di umiltà e semplicità, che non va confuso con semplicismo, è invece un modo di vivere il proprio lavoro, la propria posizione, come un servizio verso la società, verso gli altri e verso la Chiesa.
Direttore Serafini, per chiudere, stiamo parlando di Canale d'Agordo, provincia di Belluno, siamo sulle Dolomiti, un museo dedicato a Papa Luciani, ma anche un'opportunità per riscoprire la spiritualità della montagna, legata sicuramente a quest'uomo.
Esattamente, proprio la sua figura è vissuta e cresciuta in montagna. Lui doveva falciare i prati per mantenere la famiglia, per aiutare la famiglia, ma in questi valori che sono tuttora validi, c'è una spiritualità che proprio viene emanata dai luoghi, quindi il luogo in cui lui è nato è anche qualcosa di straordinario da scoprire, proprio per ritrovare se stessi nella spiritualità che si può vivere nelle Dolomiti. Siamo nel cuore delle Dolomiti.
Grazie per questo intervento a Loris Serafini, direttore del Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo, provincia di Belluno, e buon lavoro per questa edizione 2020 dell'appuntamento estivo con Papa Luciani, che si aprirà martedì 11 agosto a Canale d'Agordo. Grazie, buon lavoro e buona estate.
Grazie a voi, grazie di cuore.
Grazie, andiamo e torniamo a Roma dalle Dolomiti. Termina qui la prima parte del nostro Mondo alla Radio. Un po' di musica e poi torneremo con la seconda parte tra poco, con nuovi temi e nuovi ospiti.